Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Questo vuole essere un video molto schietto. Nel corso della mia vita ho provato decine e decine di abitudini e ahimè ho consigliato decine e decine di abitudini ad amici, mettendogli fomo, ansia e stress da prestazione, anche se poi ho smesso di portare avanti quelle abitudini.
È tutto vero.
Ecco. Quindi all'interno di questo video voglio dirti onestamente quelle che sono state le abitudini che porto ancora avanti oggi, dopo anni che in qualche modo le ho integrate all'interno della mia routine e che quindi per davvero hanno cambiato la mia vita, perché se le porto avanti significa che hanno avuto un grande impatto reale nel corso della mia esistenza. Prima di iniziare mi presento per chi non mi conosce, sono Dario Vignali, sono un imprenditore digitale, sono il fondatore di diversi progetti digitali e aziende digitali, alcune sono andate male, altre sono andate benissimo e nel corso degli anni assieme ai miei soci ovviamente abbiamo creato un gruppo di aziendine che assieme producono quasi 5 milioni di euro di fatturato. Nel corso di questi anni ho scoperto che ovviamente il nostro stile di vita, il mio stile di vita impattava incredibilmente tanto, in larghissima misura, sulla mia produttività. C'erano giorni in cui riuscivo a fare un grande lavoro, in cui riuscivo a immergermi nel cosiddetto deep work, quindi quel lavoro profondo dove ti impegni a fare quelle task che hanno un grande impatto sul lavoro e portano grandi risultati. E poi c'erano invece giorni in cui ero terribilmente stanco, senza energia, senza stamina, senza motivazione, senza la voglia di fare grandi cose. Questo soprattutto all'inizio della mia carriera, quando non avevo ancora capito che c'erano alcuni espedienti, alcune abitudini che, se integrate nella mia quotidianità, avrebbero fatto la differenza. Oggi vorrei lasciarti quattro abitudini più una che mi è appena venuta in mente. Questa la porto avanti da più di un anno, 365 giorni, non ho mai saltato un giorno. E si tratta del journaling. Il journaling è qualcosa che ho esplorato a fasi alterne della mia vita e che poi ho abbandonato e che solamente negli ultimi 12 mesi ho riformulato e costruito. Cosa vuole questo gatto? Scusate ragazzi, c'è un gatto. E che solamente negli ultimi 12 mesi ho riformulato secondo una metodologia che è sostenibile nel tempo, che riesco a portare avanti di giorno in giorno. Io credo che la scrittura e il journaling siano un'abitudine straordinaria, perché ci consente di rimanere focalizzati su quelle che sono i nostri obiettivi, ma soprattutto ci consente di fare decluttering mentale, ossia ripulire la nostra mente da tutta quella sporcizia, quel pattume psicologico, mentale, emotivo, che in qualche modo ci impedisce di rimanere focalizzati con calma ed energia su quello che andrebbe fatto. Ho scoperto il journaling anni fa seguendo il blog di Tim Ferriss. Che cos'è il journaling? Beh, è semplicemente l'abitudine del tenere un diario, meglio se cartaceo. E nel tempo ho capito una cosa: quell'abitudine mi faceva benissimo, ma mi era difficile portare avanti costantemente e quotidianamente, perché scrivere diverse pagine tutti i giorni richiedeva del tempo, e se univo questa abitudine ad altre abitudini mi richiedeva troppo tempo e mi diventava difficile rimanere costante con la mia morning routine, cioè la routine delle abitudini che porto avanti la mattina. C'è un bellissimo libro che io vi consiglio, ho già consigliato questo libro all'interno dei miei video, che si chiama La via dell'artista di Julia Cameron, che è stata l'artefice, se vogliamo, di questa abitudine che viene definita The Morning Page, le pagine del mattino, che non è altro che il journaling, ossia scrivere tre pagine in maniera del tutto disinteressata ogni mattina, in cui andiamo a scrivere quelli che sono i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, quelli che sono i nostri obiettivi, come ci sentiamo, qualunque cosa ci venga in mente. Veramente, basta iniziare a scrivere, quello è ciò che conta. Non c'è per forza un obiettivo nella scrittura, non c'è per forza un argomento preciso di cui dovremmo scrivere. Sebbene io, lo ammetto, non sia stato capace di portare avanti questa abitudine tutti i giorni degli ultimi anni, il journaling è stata un'abitudine che mi ha cambiato la vita. Ma oggi non vi parlerò del journaling, ma del Dario Vignali journaling, cioè il mio specifico modo di fare journaling quotidiano. Detto questo, però, vi consiglio di leggere assolutamente The Artist's Way di Julia Cameron. Il libro italiano ve lo linko sotto in descrizione. E ora invece vi mostro quello che è il mio Notion, dove faccio daily journaling con questa metodologia che mi sono inventato. È una via di mezzo tra un diario, una vision board e anche una metodologia di produttività personale. E tutto sta all'interno di questa nota qua che vedete all'interno di Notion. La cosa veramente importante sta all'interno di Daily Log. Daily Log è esattamente quello che porto avanti da più di 365 giorni. Questo è del 2024, ma ne ho fatto uno del 2023, che comprende quindi 365 caselle, in cui ogni giorno vado a scrivere semplicemente la data e le cose più importanti che ho fatto, le cose più significative che mi sono accadute. Questo per un semplice motivo: molto spesso abbiamo la sensazione che il tempo ci scorra tra le dita, oppure capita che dopo un mese di vita ci guardiamo indietro e diciamo ma cosa ho fatto questo mese, e abbiamo la sensazione quasi di non aver fatto nulla, oppure ripensiamo al nostro anno che è appena passato e non ci ricordiamo bene tutto ciò che abbiamo fatto. Questa tipologia di journaling qua unisce diverse altre metodologie. La prima è quella del gratitude journal, no? Il diario della gratitudine. Tra l'altro sono un grande sostenitore del diario la gratitudine, tanto che assieme a Yoga Academy ne abbiamo realizzato uno cartaceo che è in vendita su Amazon. E il diario della gratitudine in realtà ha una dimostrazione scientifica alla base, che dice che se ogni giorno andiamo a scrivere almeno 3 cose per cui siamo grati, la nostra gratitudine, il nostro livello di felicità basale, il nostro senso di gratitudine nei confronti della vita aumenta. Ci sono studi della Stanford University portati avanti anche da Martin Seligman sull'argomento, molto interessanti se volete approfondire. È qualcosa che richiede veramente poco, perché ciò che andrebbe fatto tecnicamente è semplicemente sedersi e scrivere su un diario tutti i giorni 3 cose per cui siamo grati. Questa è la versione più semplice. Ho esteso questa metodologia di journaling anche all'aspetto un po' più imprenditoriale del mio lavoro. Quindi non scrivo cose semplicemente per cui sono grato, ma scrivo anche le cose che mi sono accadute più rilevanti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Che siano belle o che siano brutte. La nostra vita è fatta di esperienze, è fatta di momenti che in qualche modo hanno partecipato alla costruzione della nostra esistenza, della nostra identità, e penso che sia le cose belle che le cose brutte portino con sé degli insegnamenti e vadano a costruire quello che è il nostro anno, ciò che abbiamo vissuto per davvero. E quindi all'interno della mia quotidianità semplicemente vado a fare una lista delle cose belle o brutte o significative che sono successe, in modo tale da sapere settimana dopo settimana cos'è avvenuto all'interno della mia vita. Questo ha portato con sé anche dei piacevoli effetti collaterali. Ad esempio, se faccio un video e sto parlando magari di un'esperienza che mi è successa mesi e mesi or sono, quello che mi basta fare è andare semplicemente sul mio log giornaliera dell'anno, andare a vedere quel periodo e ritrovare in che data è successa quella cosa. E quindi questo mi aiuta a ricostruire parzialmente gli eventi e soprattutto mi permette poi di aprire il mio iPhone, andare in quella data e cercare tutte le foto, i video di copertura delle cose che sono successe quel giorno, in modo da poterle riutilizzare come ad esempio immagini o video da mettere in sovrappressione al mio video. O ancora mi è capitato diverse volte magari di parlare di quel viaggio in Australia che ho fatto l'anno scorso con i miei amici, e ogni volta che qualcuno mi chiede cosa mi consigli dell'Australia gli mando direttamente lo screenshot delle mie giornate che ho passato là, con tutto ciò che ho fatto, i ristoranti in cui sono stato, le esperienze che ho vissuto e le persone che ho conosciuto, il tutto all'interno di una semplice nota. Non solo, questo modo di fare journaling mi aiuta anche perché ho una sezione che si chiama intenzioni, che sono le ottime buone intenzioni dell'anno, no? Ciò che tutti scrivono dopo il capodanno, e sono le intenzioni personali e le intenzioni professionali. Mi vado a fare delle task con ciò che vorrei che accadesse durante quell'anno, e vedendolo tutti i giorni, perché ogni giorno faccio il mio daily vlogging e quindi sono esposto anche, no, alla mia vision board delle intenzioni e obiettivi personali, tutti i giorni mi ricordo di quelli che sono i miei obiettivi annuali, e questo mi aiuta anche magari a prendere consapevolezza e magari ad agire coerentemente a quelle che sono gli obiettivi che mi sono dato. Come mi fa notare Paolo, voglio imparare il didgeridoo. Pa, mi sono comprato un didgeridoo, mi piace tantissimo. Sono andato in fissa ultimamente con delle robe strane e il didgeridoo è diventata una di quelle, assolutamente. Ho comprato un corso didgeridoo e ogni sera suono didgeridoo. Pensa, fa aumentare l'heart rate variability.
Davvero?
Sì, devi iniziare a suonare il didgeridoo. Pa. Era usato dagli aborigeni australiani come una metodologia curativa. Ci sono degli studi scientifici sul benessere che crea il didgeridoo. Detto questo, andiamo avanti. Ci sono altre due sezioni, impegni futuri e recap di fine anno. Impegni futuri è molto semplice. Avendo una vita che è pianificata già da 12 mesi prima, oltre ad avere il calendario, che quello è ovvio che ce l'ho, però il calendario crea tanta frizione, perché se voglio capire cosa farò nell'anno dovrei scorrere tutto il calendario per guardare uno specifico mese, ci metto del tempo. Invece qua mi faccio un unico riassunto di tutto quello che succederà all'interno del mio anno mese per mese. Quindi in qualunque momento, se sto parlando con una persona che mi desidera proporre un impegno che dura più giorni, o magari in un qualsiasi momento voglio controllare cosa accadrà in uno specifico mese dell'anno, vado nella mia sezione impegni futuri e vedo mese per mese come è già programmato il mio anno. E l'ultima sezione è recap di fine anno, dove vado a estrapolare dalla tabella iniziale, no, dal mio daily log, le cose veramente importanti importanti che sono successe durante l'anno. Questo è bellissimo, lo faccio solitamente alla fine di ogni mese, perché a fine mese faccio una review di quello che è successo e mi rendo conto di quanto sia fortunato a vivere la vita che faccio e di quante cose abbia realizzato o di quante cose brutte a me stanno succedendo nel corso della mia vita che devo affrontare. Però è un momento significativo in cui metto insieme tutto questo ed è come avere una visione d'insieme di tutto il mio anno. Fate conto che a gennaio ho riletto praticamente il riassunto di tutto questo a Dani e Dani è scoppiata a piangere. È troppo forte rivivere l'anno tutto insieme, no? Questa singola abitudine di portare avanti questo foglio, che mi richiede veramente al massimo 3 minuti al giorno, ma neanche, forse 2 minuti al giorno, mi ha aiutato tanto nel corso della mia vita a tenere traccia degli eventi, di quando succedono le cose. Non avete idea di quante volte vi ritrovate a litigare con la vostra ragazza dicendo che una cosa è successa quel giorno piuttosto che un altro giorno e voi avete tutto salvato. È assolutamente incredibile. Dici, aspetta un secondo, torni indietro, riguardi la tua vita e dici, è successo quel giorno a quell'ora con quella persona.
Anche le foto.
E ho anche le foto nel telefono. Insomma, tutto questo è veramente incredibile, pazzesco. Questa era la prima abitudine e ora ci sono le prossime 3. La seconda abitudine è la doccia fredda. Sono 10 anni che ho iniziato a fare la doccia fredda e ho cominciato, ormai mi pare, nel 2014, quando ho conosciuto il mitico metodo Wim Hof e poi ho partecipato ad alcune esperienze con Wim Hof, che è questo signore che ha superato più di 27 Guinness World Record, mi pare. Ha fatto più volte il bagno nei ghiacciai islandesi, ha scalato parte dell'Everest a piedi scalzi, in costume, e ha fatto tantissime cose stranissime. Fatto sta che il metodo Wim Hof, che ha come obiettivo quello del miglioramento del proprio benessere psicofisico, e ci sono dimostrazioni scientifiche incredibili riguardo a questo metodo, comprende in realtà una serie di cose. La prima cosa sono alcuni esercizi di respirazione, la seconda cosa è invece è l'esposizione al freddo, quindi la cosiddetta doccia fredda o ice bath, e la terza cosa invece sono degli esercizi di yoga e qigong. Quindi facevo già yoga, conoscevo il qigong, conoscevo gli esercizi di respirazione, perché in realtà Wim Hof non si è inventato niente. La tipologia di respirazione che insegna Wim Hof è il Tamo Breathing, che è preso dai monaci dell'Himalaya, che per potersi scaldare usavano questa tipologia di respirazione che produceva calore nel loro corpo. Tra l'altro ci sono alcuni video su YouTube stranissimi e interessantissimi di questi monaci che vivevano in Himalaya e si mette i vestiti bagnati dopo averli lavati sul corpo, facevano questi esercizi di respirazione. Quello che succedeva è che riuscivano a scaldare a tal punto i vestiti fino a riuscire a seccarli e quindi a
asciugarli.
Grazie Paolo, che oggi mi aiuta con le parole che non mi vengono. E quindi quello è stato il momento in cui ho iniziato ad applicare il metodo Wim Hof. Ho iniziato a respirare, ho iniziato a fare queste tipologie di respiro, ma soprattutto ho iniziato a fare la doccia fredda. La doccia fredda è una roba da malati, è una roba da pazzi, e io in realtà ci avevo già provato nel tempo a farlo, perché provavo un piacere strano nell'espormi a fare cose che in qualche modo risultavano difficili alle altre persone. Infatti provo un certo piacere quando ogni giorno racconto alle persone che faccio le docce ghiacciate e loro mi dicono, oh mio Dio, ma come fai? È difficilissimo. In realtà bisogna ammetterlo, diventa molto facile nel corso del tempo. La verità è che tante persone non se ne rendono conto, ma quando inizi a fare la doccia fredda, dopo un po' il tuo corpo inizia a gestire questo shock e diventa sempre più semplice, tanto che arriva un momento in cui ti manca quello shock iniziale che provavi all'inizio quando facevi la doccia fredda per le prime volte. La doccia fredda, l'esposizione al freddo, perché poi non è solamente sotto forma di doccia, ma potresti anche metterti a petto nudo in montagna 10 minuti e magari fare bagni ghiacciati, crea numero uno un rinforzo nel nostro sistema immunitario, l'aumento di grasso marrone, che è una tipologia di grasso che protegge gli organi interni, fa molto bene e ci protegge anche dal freddo, è anche per quello che poi resistiamo meglio al freddo, e poi produce anche soprattutto tanti altri effetti collaterali come lo sviluppo di energia e di serotonina, di buon umore e di tanti ormoni che in qualche modo ci fanno star bene. Per me la doccia fredda è diventata il sostituto al caffè. Per me la doccia fredda è più importante del caffè. Ragazzi, quando mi sveglio e non ho la possibilità di fare una doccia fredda, ci metto molto più tempo a carburare. Quando fai una doccia fredda, è vero, le prime volte dà fastidio, è faticoso, è una dannazione, però quello che succede è che ti senti molto molto bene dopo averla fatta. Hai questi rilasci ormonali in cui ti senti Superman, ti senti Batman, ti senti dannatamente bene, e a me questa cosa piano piano ho iniziato ad ascoltarla, ad ascoltarmi e a dire, questa cosa è troppo importante, la voglio portare avanti nel corso della mia vita. Non ho mai smesso di fare la doccia fredda ed è una di quelle abitudini a cui non posso rinunciare e di cui sento in maniera evidente gli effetti collaterali benefici. Terza abitudine: meditazione. Ho imparato a meditare tantissimi anni fa, ho avuto la fortuna di avere 2 genitori molto esposti a tutte queste cose strane, perché erano 2 appassionati della cultura del sud-est asiatico. Ho iniziato a viaggiare con i miei genitori nel sud-est asiatico quando avevo appena 3 anni, partendo nelle Filippine. Erano 2 backpackers che facevano viaggi zaino in spalla. Tante volte è capitato di dormire magari in monasteri buddisti o in luoghi particolari dove sono stato esposto fin da ragazzino a questa cultura. Ovviamente all'epoca non ci capivo niente, era qualcosa che vedevo in maniera molto lontana da me. Quando ho iniziato a crescere, ho iniziato ad avvicinarmi, no, alle teorie buddiste, ai precetti buddisti, agli insegnamenti, le ideologie di questa religione, che appartiene molto ai paesi del sud-est asiatico, ma soprattutto ho iniziato a sentir parlare sempre di più di meditazione e ho cominciato a provare la meditazione. La prima volta che ho provato a meditare ero un ragazzino in Birmania, in un monastero buddista. Ovviamente non sono riuscito a fare, cioè, era semplicemente una cosa noiosa, trovo molto noioso lo stare seduto a provare a stare con me stesso, con i miei pensieri. Poi ho iniziato a studiare la meditazione, ovviamente qualche anno dopo, quando ho iniziato a essere più grande, più grandicello, e a cercare di capire queste cose. E all'inizio era una cosa terribile, odiavo meditare. Ricordo che facevo una grande fatica perché mi sedevo, sentivo la mente ed era come ascoltare i miei pensieri ad alto volume, perché appena smetti di fare qualcosa e rimani seduto con te stesso è come se il vociare della tua mente aumentasse di volume e inizi a sentire sempre di più i problemi, i dubbi, le ansie, le preoccupazioni che magari stai vivendo. E anche se non hai ansie o preoccupazioni, diventa facile iniziare a divagare con la mente, e quando inizi a divagare con la mente e te ne accorgi, ti incazzi da morire perché dici: allora non sto meditando, allora non ce la sto facendo. E più inizi a sviluppare questi pensieri, più diventa frustrante la meditazione e vorresti smettere di farlo. Infatti la maggior parte delle persone smettono di meditare. Quando è che è cambiato tutto? Quando mi sono reso conto che il vero obiettivo della meditazione non è meditare, ma è rendersi conto che siamo tornati a pensare. Ogni volta che tu ti rendi conto che stai pensando, dovresti farti un applauso, perché è lì che sta cambiando qualcosa. Stai diventando consapevole. Quando inizi a diventare consapevole dei tuoi pensieri, inizi anche a capire che devi lasciare andare, e a quel punto si tratta semplicemente di un feedback loop dove abitui la tua mente ad accorgersi dei pensieri, a lasciare andare, a ritornare quieta, e il pensiero dopo tornerà ad arrivare e tu te ne accorgerai e lo lascerai andare, e così via, finché in piano piano ti accorgerai che ci saranno sempre meno pensieri. È come se tu, parafrasando un video di Headspace fatto molto bene, fossi seduto sul ciglio di una strada, di un'autostrada, e vedessi le macchine passare. La tua mente è l'autostrada e le macchine sono i pensieri che passano per la tua mente, e tu non puoi controllare il traffico, ma succede qualcosa di incredibile. Più osservi il traffico, maggiore è la probabilità che quel traffico piano piano calerà di intensità. La meditazione per me è stato uno strumento meraviglioso. È stato uno strumento che ha cambiato la mia vita? In parte sì. Il mio lavoro da imprenditore penso che sia uno dei lavori più stressanti in assoluto. Ormai siamo un gruppo con diverse società, diversi dipendenti, ci sono un sacco di responsabilità, ci sono un sacco di cose che vanno benissimo, ma ci sono un sacco di cose che vanno malissimo, bilanci che vanno male, risultati economici che vanno male, ci sono anni in cui si guadagna, anni in cui si va in perdita, ci sono situazioni in cui investiamo i nostri soldi in magari contesti, nuove aziende che possono finire male, e quindi c'è sempre uno stress alla base. Il lavoro dell'imprenditore è un lavoro stressante perché ci si espone all'incertezza del risultato, perché si va ad esplorare terreni incerti. E la meditazione è uno strumento straordinario per chi fa l'imprenditore, ma è uno strumento straordinario per qualunque persona, perché è uno strumento che ci aiuta a allentare i nervi. La meditazione ha dimostrato che attiva il nostro sistema nervoso parasimpatico, che è quello che regola in qualche modo la nostra calma, il nostro senso di serenità, di rilassamento interiore, e va invece a disattivare o rallentare la funzionalità del nostro sistema simpatico, sistema nervoso simpatico, che attiva invece il cosiddetto fight or flight, quella situazione di ansia, di stress, dove il nostro corpo vorrebbe combattere o fuggire, per intenderci. La meditazione è importante perché ci libera la mente, ci dà spazio per pensare e ci dà spazio per essere noi stessi. Che cosa significa questo? Significa che troppe persone sono vittime delle loro emozioni, troppe persone sono le loro emozioni, troppe persone si arrabbiano e diventano rabbia e non riescono a gestire le proprie reazioni e le proprie azioni perché semplicemente sono vittime delle proprie emozioni che dominano i loro comportamenti. L'imprenditore deve essere una persona che ha la capacità di distaccarsi dalla situazione, di avere visione, di aprirsi alla situazione che ha davanti e osservarla con oggettività e razionalità. La meditazione ci consente di vedere le emozioni che arrivano e decidere consapevolmente, come quando osserviamo i pensieri che arrivano, come reagire a quella situazione, senza diventare vittima dell'emozione che proviamo, senza diventare vittima del contesto in cui ci troviamo, e quindi ci consente di rimanere in controllo. Questo è importante per gli imprenditori, ma è importante per qualunque persona. E questa era la terza abitudine, amici, e ora c'è la quarta abitudine. È pazzesca, è l'abitudine più banale, più sentita del mondo, ed è: fa esercizio fisico. E io qua veramente ho fatto schifo per la maggior parte della mia vita, ho fatto schifo forse fino ai 26, 27 anni, quando ho conosciuto la mia attuale ragazza, che era un'atleta sportiva, e lì tutto è cambiato. All'epoca ero completamente sregolato, avevo uno stile di vita che non prevedeva l'allenamento fisico. Cioè, io mi allenavo magari in palestra di tanto in tanto, una volta ogni 3-4 mesi, facevo qualche sport per divertimento quando capitava, ma non ero costante assolutamente nell'esercizio fisico. E finché hai 25 anni, chi se ne frega, perché magari il tuo corpo ti va bene così, può andare bene. Il problema è che dopo i 25 anni il tuo corpo inizia a cambiare, e se prima avevi l'energia infinita, quell'energia inizia a calare giorno dopo giorno e il tuo corpo inizia a darti dei segnali di pericolo, dei segnali di avvertimento sulla base dello stile di vita che porti avanti. Perché se ti alleni tanto puoi anche mangiare male, dormire un po' meno, ma vi posso assicurare che le endorfine, gli ormoni che vengono rilasciati, sono in grado di consentirci di stare molto molto bene, o meglio, al meglio delle nostre possibilità, perché di contro dormire tanto è anche quello ugualmente importante. Allenarmi ha migliorato il mio sonno, perché quando ti alleni vai a letto e hai un sonno molto più profondo. Questo me l'ha dimostrato il mio cosiddetto Aura Ring, che è l'habit tracker che utilizzavo qualche anno fa. Ma la cosa più importante che mi ha dato l'allenamento è sicuramente questa sensazione di energia. Ogni giorno svegliarmi, fare qualcosa, soprattutto la mattina, se no talvolta mi alleno il pomeriggio, mi ha dato la possibilità di mettermi con focus, con maggiore concentrazione nel fare quello che devo fare. Quando mi alleno per diversi giorni, sento che quando mi metto al lavoro sono molto più concentrato, molto più in focus. Se non mi alleno per più di 3 giorni e non faccio attività fisica, quello che mi succede è che inizio a entrare in questo circolo vizioso dove mi sento sempre peggio, e sentendomi peggio mi alleno meno. E avendo energie basse, ci sono tanti studi che dimostrano come sei più portato a mangiare male, a mangiare più carboidrati. Quindi è incredibile come noi umani ci troviamo sempre all'interno di un ciclo che può essere positivo o negativo, non siamo mai in equilibrio, quindi dobbiamo cercare di capire come essere quanto più spesso possibile in un ciclo positivo. Per me l'allenamento fisico crea quel tipo di effetto domino dove se mi alleno mi viene più facile mangiare meglio, dormire meglio, essere più stanco la sera e avere uno stile di vita più salutare, perché la mia identità cambia, mi sento lo sportivo e sento di avere delle responsabilità nei confronti del mio corpo, della mia mente e delle mie abitudini. Piccolo stop e messaggio subliminale: volevo ricordarti che esiste anche il Dario Vignali Podcast. Se vai su Spotify, cerchi Dario Vignali Podcast, trovi i video in formato audio, ma soprattutto trovi anche episodi inediti dove racconto strategie, tecniche e strumenti per eccellere nel mercato digitale. Dario Vignali Podcast, cercalo e continuiamo ora con il video. E così ti ho lasciato tutte quelle che sono state le 4 abitudini più importanti degli ultimi anni, ma voglio citarne 2 che sono importantissime e che riesco a portare avanti, non dico 365 giorni, ma mi ci impegno tanto, che sono sonno, e già l'ho citato, e ovviamente anche cibo, cosa andiamo a mettere all'interno del nostro corpo. C'è un detto che è garbage in, garbage out, che significa in italiano: se metti dentro pattume, esce pattume. Noi come umani siamo il risultato degli input che mettiamo all'interno delle nostre menti. I nostri output in termini biologici, in termini di efficienza, di produttività, di efficacia, di focus, di concentrazione, di benessere, di felicità, dipendono in larghissima misura da quello che mettiamo all'interno delle nostre menti, del nostro corpo e del nostro stomaco, ovviamente. Quindi cosa mangiamo influenza tutto questo, cosa mangiamo influenza i nostri livelli di energia, che influenzano la nostra produttività, che influenza la nostra autostima e i nostri risultati, e tutto questo creano questo circolo virtuoso o vizioso a seconda di come ci comportiamo. Quindi non sono sicuramente la persona che non mangia mai il dessert, non sono la persona che ha eliminato i carboidrati dalla propria vita, soprattutto gli zuccheri o i carboidrati semplici, ma sono una persona che tendenzialmente cerca di stare attento ai livelli di energia. Quindi se sono stanco, difficilmente mi mangerò un piatto di 200 grammi di pasta asciutta a pranzo, ma cercherò di stare rilassato e magari mangerò piuttosto qualcosa di più piacevole a cena. Altra cosa importante: ormai sono un grande fanatico delle 8 ore di sonno. So che se dormo meno di 7 ore e mezza il mio livello di produttività inizia a scendere più che proporzionalmente e in maniera esponenziale quando inizio ad arrivare sotto le 7 ore e mi avvicino alle 6, e se scendo sotto le 6 ore la verità è che il giorno dopo non capisco un cazzo. E quindi questo è quanto. Non è tutto ciò che ho provato nel corso della mia vita, di cose ne ho fatte tantissime e la verità è che ne faccio ancora tuttora tante. Faccio Qigong, faccio breathwork, respiro, vado a camminare diversi chilometri al giorno, diversi giorni alla settimana, però se devo dirvi quelle che sono state le abitudini che io ad oggi continuo a portare avanti da anni senza mai smettere, beh, sono queste 4 di cui vi ho parlato, insieme a quelle altre 2 finali che sono da citare perché sono troppo importanti. Io ti ringrazio, ma prima di chiudere questo video volevo ricordarti che se vuoi unirti a una community di persone intelligenti con passioni, interessi, stimoli simili ai nostri o sicuramente ai miei, esiste Marketers Pro, che è un luogo online che abbiamo creato, una community online che abbiamo creato, che comprende diversi corsi per entrare nel mercato digitale, costruire una carriera nel mercato di domani. Al suo interno pubblichiamo anche diverse masterclass live, teniamo delle docenze, insegniamo a fare il nostro lavoro di imprenditori digitali. Io ti ringrazio. Se vuoi iscriverti a Marketers Pro, la community, sotto trovi il link con anche un coupon di sconto. E io ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.